Welcome back guys, ben ritrovati qui su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettoli, con me ci sono Alessio Pianna e Federico Benedusi. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao Fede.
Ciao a tutti.
Puntata di metà settimana, perché si è corso anche nella nottata tra martedì e mercoledì ad Arlington per la seconda gara delle tre che si corrono appunto a Dallas. È successo non tantissimo nella 450, di più nella 250, adesso arriveremo a discuterne subito. L'unica certezza che abbiamo è quella di Cooper Webb, che è arrivato al successo anche questa notte nonostante una bruttissima caduta durante le cronometrate, che poteva avere anche ben più gravi conseguenze, ma Webb fortunatamente non si è fatto nulla. Il pilota della KTM ha vinto davanti a Tomac e soprattutto a Ken Roczen, che è tornato sul podio ma però ha registrato un'altra sconfitta pesante nei confronti appunto di Webb. E detto questo, ragazzi, ormai io l'ho definito anche su Twitter un pilota veramente con delle palle enormi, Web, perché ha corso anche questa notte in maniera eccezionale. E poi adesso tu ti sei reso conto anche di un dettaglio che adesso sicuramente ci dirai sul finale di gara, che dimostra quanto comunque Cooper Web forse ne avesse di più rispetto a Tomac e soprattutto anche a Roczen.
Ma sì, a Cooper Web ultimamente gli gira tutto bene. Cioè, questo è un dato oggettivo, quindi i tifosi di Cooper Webb possono fare qualsiasi scongiuro possibile, però oggettivamente dopo quella caduta nelle prove, nelle whoops, lì per un momento si pensava a qualcosa di rotto, invece cioè, deve essere fatto di gomma evidentemente, perché non si è fatto nulla. Poi in gara sensazionale, onestamente c'è ben poco da dire. Sono quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Il dettaglio che menzionavi, beh, semplicemente l'hanno fatto notare nel corso della diretta sul meccanico Carlos Rivera, nella tabella gli indicava i giri rimanenti, indicava meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, mentre invece sia Tomac che Arox gli indicavano o i tempi sul giro o il distacco. Questo cosa sta ad indicare? Che praticamente se gli indichi che mancano tot giri, lui da quel momento inizia a cambiare passo. E anche questa notte, sebbene fosse già in testa con un buon vantaggio, anche in seguito un errore di Tomac, da quel momento è entrato in zona Web, quella che conosciamo. Ha iniziato a cambiare passo e infatti erano 5 secondi e passa di vantaggio alla fine su Tomac, che poi sono scesi perché comunque si è preso tutto il tempo di questo mondo per ultimare la gara. E questo testimonia che è una strategia, una condotta di gara superlativa, è una forma strepitosa, gli va tutto bene. Adesso sono 12 punti di vantaggio su Roczen, sono tanti. L'auspicio per Webb è che continui così, che non incappi in cadute come quella nel corso delle qualifiche. Ma così fa spavento, anche perché adesso azzecca le partenze, se c'è qualcuno davanti lo butta fuori la seconda curva per evitare qualsiasi tipo di problema, e poi gestisce la gara con tutte le sue peculiarità che gli hanno permesso di diventare uno dei grandissimi, cioè di questo periodo qui è sensazionale Cooper Webb.
Sì, è vero, interessante l'osservazione che ha fatto Alessio. Credo tra l'altro che gli segnalassero anche qualche giro in più rispetto a quelli che effettivamente mancavano, se non ho capito male dalla telecronaca addirittura, perché se appunto non mi sbaglio, verso due o tre giri dalla fine gli segnalavano che ne mancavano 5. Quindi sì, è un'osservazione giusta, precisa. E beh, che dire, secondo me questa è stata la vittoria della stagione, è stata proprio la gara che potrebbe rappresentare il turning point, perché non è successo nulla di particolare, perché di sorpassi non ne abbiamo visti, però è stata una gara, una finale giocata sui nervi. Dal primo all'ultimo giro Webb ha avuto Tomac attaccato allo scarico, fino all'ultimo giro no, però diciamo almeno per direi 17 minuti su 20 Tomac è stato lì e lo ha messo sotto pressione. Lo stesso Webb ha evidenziato come appunto abbia corso sotto grande pressione e quanto gli abbia dato fiducia a questa vittoria. È una vittoria che a livello statistico lo appaia a Jean-Michel Bahil per quanto riguarda appunto i successi nel Supercross e nella classe regina, quindi molto importante anche questo come statistica. 12 punti in più su Roxen sono tanti, direi, in relazione soprattutto al momento dei due piloti, perché Roxen, dopo aver mancato 3 podi di fila, la scorsa notte è arrivato terzo, ma è arrivato terzo senza praticamente mai battagliare per la vittoria. Ha visto Webb e Tomac da vicino, tra virgolette, nei primi giri, e poi piano piano ha perso terreno, quindi è stato un Roxen semplicemente non all'altezza dei primi due. In questo momento, insomma, Webb, per il suo stato di forma, sembra essere davvero inavvicinabile. Dopo, chiaramente, parliamo sempre del Supercross, quindi i problemi, le cadute sono sempre dietro l'angolo, e lo stesso Webb ne ha, insomma, l'ha capito con l'incidente in qualifica. Un incidente che lui stesso, insomma, ha definito importante, perché in qualche modo bisogna anche passare su queste problematiche nel corso di una stagione per capirsi un po' meglio, per capire i propri limiti e da lì, insomma, ripartire e affrontare le proprie paure, in un certo senso. Quindi direi che questa vittoria di Webb è stata probabilmente la più importante della sua carriera, addirittura. Se dovessimo fare proprio un podio delle sue vittorie, io questa qui la metterei proprio davanti, non tanto per la battaglia in pista, che effettivamente non c'è stata, ma per l'importanza proprio a livello psicologico.
Ma poi Fede, è importante quello che hai sottolineato sulle parole di Webb, perché questo testimonia quanto lui sia consapevole del fatto che ci sono dei momenti in cui tu devi anche cadere, cioè comunque saperti rialzare per capire quali sono i tuoi limiti, per capire anche forse il tuo livello di concentrazione in determinati momenti della serata. E questo comunque cosa ci fa capire? Che Webb è un pilota veramente solido mentalmente, consapevole, insomma, di quello che sta facendo. E per Roxen, che in questo momento della stagione sembra tutto tranne che il pilota che avevamo ammirato un mese fa, non è chiaramente un bel segnale. Credo che Roxen questa notte puntasse soprattutto a partire bene e poi a prendere quello che arrivava. La partenza è stata finalmente buona dopo degli start, e ha fatto bene a ricordarlo anche prima Alessio, quando parlava di Webb che alla seconda curva al massimo sbatte fuori il suo diretto avversario in partenza, ci riferiamo chiaramente allo start di Daytona. Però vi chiedo ora cosa sta passando secondo voi per la testa di Roxen, e a questo punto, dopo questa vittoria, che l'abbiamo caricata anche di tanti significati per quello che diceva anche Fede, cosa deve fare Roxen? Chiaro, vincere, però come può provare a mettere sotto pressione Webb già da sabato? Te lo chiedo subito, Alessio.
Ma giustamente tu dicevi Roxen, il pilota che abbiamo ammirato fino a un mese fa, perché è oggettivo, cioè dopo la tripletta di Indy sembrava prossimo finalmente a viaggiare verso la conquista del titolo, comunque andare in fuga in campionato. Da quel momento in avanti è successo qualcosa, cioè onestamente è tornato sul podio, e nelle ultime gare l'unico suo rimpianto può essere Daytona, esatto, dove è stato il più veloce nelle prove, è stato complessivamente molto veloce in gare, senza quel contatto tra virgolette al via con il Webb, quantomeno il podio era alla sua portata, magari in seconda posizione, non lo sappiamo, comunque l'unico rimpianto. Adesso non ha quel ritmo, non è quel Roxen. E c'è da capire se questo è una conseguenza un po' di un suo momento di appannamento, e ci sarebbe poi da discutere, perché comunque lo scorso anno, quando si è ripreso il campionato su Lake City, c'era tutto il discorso del fuoco di Sant'Antonio, dell'altitudine, dello Utah e quant'altro, però c'è un trend in calando. Cosa può fare adesso Roxen? Chiaramente dovrebbe cercare adesso, se non altro, di salvare il salvabile. Poi le tre gare di Atlanta vedremo, perché comunque Atlanta ci saranno 3 tracciati stile Daytona. Sì, magari potrebbe trovarsi bene, potrebbe essere un'ottima carta da giocarsi per lui. Il fatto che contro un Webb così, difficile, molto difficile.
Sarà un po' la prova definitiva Atlanta, come Tomac aveva come prova definitiva Arlington per valutare quanto potesse essere ancora davvero da titolo. Cosa possa fare Roxen per battere Webb in questo momento è una domanda a cui è molto difficile rispondere. Ha provato un po' a buttarla tra virgolette in caciara Daytona dopo l'incidente della seconda curva, però buttarla sul piano psicologico con Webb, come dicevo già dopo Daytona, non è facile, cioè è quasi controproducente. Infatti insomma si è visto ad Arlington com'è andata in queste due gare. Deve un po' ritrovare i ritmi di Indianapolis, ma credo che il livello sostanzialmente suo non sia calato più di tanto. Più che altro Webb che ha cambiato marcia dopo un avvio un po' a rilento qua e là, ed è un po' quello che dicevamo poi prima della stagione, nel senso che in un campionato dai ritmi così serrati Webb avrebbe potuto avere quel qualcosa in più, e lo sta avendo, cioè lo sta dimostrando in quanto a tenuta fisica. In questo momento è il pilota più in forma, mancano 6 gare alla fine del campionato e in questo momento sembra inarrestabile.
Diciamo, Fede, che quello che viene a mancare di più a Roxen rispetto a prima sono intanto le partenze, nel senso che a parte quella di le ultime gare sono state condizionate, è vero, il contatto di Daytona, però da delle partenze che non avevano nulla a che vedere rispetto a quelle di un mesetto fa, ecco. E poi obiettivamente non credo sia una questione fisica, sinceramente, però al netto del fatto che Webb ha sicuramente alzato l'asticella, vedo però un Roxen io sicuramente meno esplosivo rispetto a quello che avevamo mirato appunto fino a qualche gara fa. Questo sicuramente gli manca un po' di esplosività, non credo dovuta a un fattore fisico, forse più una questione anche psicologica. Poi adesso non so, adesso se tornare indietro con quei famosi punti che a Roxen tra virgolette sono stati tolti inizio stagione e che tu giustamente ci ricordavi soprattutto nel periodo in cui Roxen vinceva, è ovvio che quei 6 quei ma non si fa nulla, però se ci ripensiamo ovvio che quei punti lì un po' gli vengono a mancare, vero Alessio?
Sarebbe a meno 2 comunque, cioè Webb avrebbe conquistato la tabella rossa questa notte, però esatto, sarebbe comunque indietro, e va detto che ha operato un buon vantaggio perché era a 16 punti se non ricordo male, cioè 16 punti è un bel tesoretto, adesso è a meno 12, cioè sono tanti punti persi. Io una cosa aggiungerei soltanto su Roxen, io negli ultimi round non so se è dovuto lui, non so proprio ai tracciati e quant'altro, però vedevo la sua onda un po' nervosetta in accelerazione, cioè se vedete ogni volta che apre il gas non è lineare come era nei primi round, come è lineare soprattutto la KTM di Webb. Questa lo vedo più nervoso nella guida, non sciolto e fluido come nei primi round. Può essere il momento, non lo so, c'è da dire,
può essere anche un fattore tecnico, sì assolutamente. Questo può essere la chiave, non so se Fede tu sei d'accordo anche sulla questione tecnica. Io tra l'altro avevo twittato anche ieri sera, avevo scoperto un po' anche come Webb e Musquin, che era assente nella gara di Arlington 2, nonostante guidino la stessa moto però hanno 2 set completamente diversi e soprattutto 2 sospensioni totalmente differenti, e questo ci fa capire la differenza che c'è tra i due, perché Webb usa quelle a molla mentre Musquin usa quelle ad aria di ultima generazione, e Webb ha delle regolazioni che gli consente di avere una moto sostanzialmente più flessibile, Musquin punta ad avere una moto un po' più rigida, e sono i dettagli che fanno poi la differenza.
Beh, Webb è sicuramente a suo agio con la moto, nonostante comunque non è che sia la perfezione da veder guidare, perché se avete fatto caso la scorsa notte nel tratto di Ups, Webb talvolta doppiava anche.
Sì, lo faceva anche già nelle cronometrate, tra l'altro.
Tomac copiava pari pari e andava via liscio, Webb le doveva doppiare. Quindi diciamo si trova molto bene con la sua moto, ha trovato un assetto ideale, un setting proprio ideale, però è tutt'altro che perfetto da vedere, quindi Probabile che poi ci abbia fatto un po' l'abitudine a questo tipo di guida e abbia cercato di ottimizzare anche questi problemi, tra virgolette. Però, insomma, visto così da fuori, Web è comunque ancora perfezionabile, ecco. Quindi parliamo di un pilota che già si trova a suo agio al 100% quasi, nonostante possa avere ancora del margine addirittura. Quindi Roczen sì, probabilmente a livello tecnico non è nel momento migliore, ripeto, secondo me fisicamente potrebbe essere calato un po', ma non più di tanto, è più Webb che è cresciuto. È andato proprio a diesel in questa stagione, e soprattutto da Indianapolis, poi da Orlando ancora di più, ha proprio cambiato passo e non ce n'è stato più per nessuno.
Brevemente parliamo anche di Tomac, che ha concluso secondo, come avevamo detto questa notte. Da capire ora quale sarà il ruolo di Tomac in questo campionato, perché può essere determinante per uno o per l'altro, parlo di Webb o Roczen. Credo che ora proprio il classico ragionamento valuterà gara per gara la sua stagione, probabilmente, come diceva Federico, dopo Arlington 1 e quella è stata la gara in cui ha abdicato per questa stagione. Vi chiedo proprio brevemente come vedete da Arlington 3 in avanti la stagione di Tomac. Alessio?
Ma io me lo aspetto molto competitivo d'Atlanta per via del disegno dei tracciati che, come detto, sarà simile a Daytona, per cui linea di massima dovrebbe essere potenziale protagonista, potrebbe essere arbitro della sfida campionato tra Webb e Roczen, potrebbe, anzi io lo dico già, per me nel National ho paura che quello che non ha dato nel Supercross se lo riprenderà nel National.
Sì, confermo quello che ha detto Alessio, che poi è quello che dicevamo anche settimana scorsa, nel senso che ad Atlanta lui sarà tra i favoriti d'obbligo, proprio per le caratteristiche delle piste che andremo ad incontrare. Nelle altre tre gare, quindi Arlington 3 e le due di Salt Lake, dipenderà un po' da come si troverà con la pista. Ad Arlington 2 ha detto da subito che come layout, come disegno, gli piaceva, ha apprezzato sin da subito quello che si è ritrovato di fronte ed è andato forte, sia sul giro secco che poi nella hit, sì, è arrivato secondo, così forse non ha brillato più di tanto, dopo in gara nel main event è stato molto competitivo. Quindi nelle altre tre gare più tradizionali, tra virgolette, dipenderà un po' dal disegno che troverai e da come si adatterà. Per il campionato ovviamente è fuori, e quest'estate nel National sì, probabilmente avrà una grande voglia di rivincita, anche perché poi consideriamo che Webb nel motocross, magari nonostante abbia vinto i suoi titoli, ha qualcosa in meno. Si rinnoverà la sfida con Roczen, poi vedremo Sian Cerulo in che forma sarà, Osborne quando tornerà, eccetera. Quindi un Tomac che sicuramente la sua stagione non è finita, però per quanto riguarda il Supercross è una pratica abbastanza archiviata. Potrebbe affrontare le ultime gare con un po' più di tranquillità, forse, da questo punto di vista, essendo già fuori dal discorso titolato. Ecco, questo potrebbe dargli qualcosa in più.
Parliamo brevemente degli altri, partendo da Justin Barcia, che questa notte, insomma, ha rimontato fino al quarto posto dopo una partenza disastrosa. Se non mi sbaglio, Fede ha girato sedicesimo. Sì. E quindi è stato quello che, prima che tu arrivassi, prima del podcast, parlavo con Alessio, quello che ha un po' movimentato con i suoi sorpassi il main event della 450. Credo che sotto questo punto di vista Roczen si debba ritenere fortunato che Barcia è partito male, perché probabilmente il Roczen che abbiamo visto questa notte, nella nottata, Barcia poteva anche lottare con lui tranquillamente per il podio, quindi anche soffiarglielo. Quindi io ieri sera guardavo anche le cronometrate e comunque Barcia è veramente bello, c'è uno spettacolo da vedere, perché quando ha la moto in mano e lo si vede bene, personalmente credo che sia molto molto spettacolare, e comunque ha confermato di essere in un buon momento. puntava a vincere, perché ricordo le sue dichiarazioni prima di questa gara dell'altro giorno, è arrivato un quarto posto, una partenza sfortunata. Quinto Sexton, sesto Plessinger e settimo Anderson, penalizzato di una posizione per aver tagliato, per non aver, insomma, aver affiancato le whoops, quindi non averle affrontate nel contatto, e qua voglio che lo dici tu, Alessio, che ha coinvolto Frisi, perché tra l'altro ho visto una foto dove aveva anche tutta la tuta strappata dietro, quindi una foto quasi da altri tempi. E partiamo un attimo da base, Alessio, cosa sulla gara della nottata?
Ma gran gara da parte di Justin Barcia, e io ci pensavo, noi facciamo il calcolo sui punti che mancano Rox e quant'altro, ma se ci pensiamo, Houston 2 con il cambio bloccato, e Indianapolis Indy 3, forse l'ultima di Indy, quando è successo quel contatto, guarda un po', con Vince Frisi, esatto. Cioè quanti punti ha perso? Cioè sarebbe in lotta con Tomac per il terzo posto, campionato in linea di massima, per cui questa è una grande stagione a parte sua. E non sono completamente d'accordo con quello che ripete soventemente Carmichael del fatto che se un Justin Barcia è cambiato, perché alla fine è sempre lui, però si vede che con la moto, con il team, si trova meglio e rende di più in termini di posizione, in termini di punti, in termini di anche gare di ottimo livello, più del solito, sicuramente più rispetto al precedente biennio.
Diciamo questo, che si è rinnovato, cioè nel senso che è proprio la ventata d'aria nuova che gli ha dato il team Trolley Design rispetto a Yamaha, ecco, questo è chiaro, ecco.
Sì, però alla fine lo vedi in gara anche questa notte, cioè gli attacchi che ha fatto sia su Plessinger che su Sexton, cioè aggressivi, decisi, cioè uno che non è che ci pensa su due volte, sempre il solito, quindi che fa bene allo spettacolo, tra l'altro. Direi poi bella prova di Sexton, onorevolissima, Plessinger che si conferma su convincenti livelli, Anderson che l'hanno penalizzato di una posizione. Io vorrei dire, allora magari approfondirà Federico, però il regolamento del Supercross non è molto chiaro, però sul fatto di rientrare in pista senza tagliare la pista dopo una caduta e quant'altro è chiarissimo. Cioè, perché Anderson ha fatto quella roba lì? Cioè, e ne parleremo anche in 250, tra l'altro.
Esatto.
Cioè, l'unica normativa chiara del regolamento, però non la rispetta, perché non è il primo caso.
Sì, sul discorso Anderson effettivamente l'ha fatta abbastanza grossa, perché è stato proprio un taglio evidente. Lui è uscito di pista per evitare Frisi e Tickle, e lui è proprio saltato il tratto di whoops di netto per i fatti suoi. Ci sta che non volesse rischiare di rimanere coinvolto nella caduta, a parte che per uscire di pista ha rischiato di cadere a sua volta, perché esatto, è uscito di pista in maniera anche abbastanza goffa. È stata una grossa disattenzione, effettivamente mi ha sorpreso per quanto è stata grossa. Poi chiaramente parleremo anche della 250, di cosa è successo. Quindi peccato, perché comunque Anderson si è prodotto in una bella rimonta, era praticamente ultimo al primo giro della finale, così come poi anche nella hit, quindi peccato, perché potenzialmente poteva essere molto competitivo anche lui, quasi da podio direi, poteva anche replicare il podio di sabato, poteva giocarsela con Roxen, con Barcia. Invece ha perso un'occasione, però insomma stiamo rivedendo quantomeno un Anderson molto competitivo e molto in palla e determinato. Barcia, peccato, anche lui, grande peccato, perché dal sedicesimo posto è rimontato con grande facilità, direi, fino al quarto. Corsa aggressiva come sempre, ha evidenziato Alessio un paio di sorpassi in gara molto aggressivi, molto alla Barcia. Sì, sostanzialmente diciamo che è un po' più facilitato dal fatto che si trovi in un ambiente magari più competitivo della Yamaha, ma questa è una cosa che diciamo già da gennaio, quindi sostanzialmente la sua stagione è positiva e è riuscito a trovare qualche risultato più facilmente trovandosi in una moto più competitiva e meglio preparata. E dopo per il resto, insomma, i numeri alla Barcia ce li ha ancora e, insomma, ne vediamo ogni tanto un po' di tutti i colori, quindi sostanzialmente anch'io credo che non sia cambiato più di tanto come pilota, si trovi semplicemente in un'atmosfera più favorevole. Buono il piazzamento di Plessinger che ha vinto un'altra hit, e nel main event l'ho trovato un po' meno coriaceo, non è partito benissimo, poi non è riuscito a risalire, ma anche perché comunque i primi tre hanno tenuto un passo infernale, insomma poco di più poteva fare.
Comunque molto bene, top 5 in campionato.
Molto, sì, ha superato Stewart che è andato abbastanza male stanotte, solo un 13° posto. Molto bene invece Sexton che si sta riprendendo bene, è un'altra top 5 che è la seconda in tre gare dal suo rientro.
Esattamente, tra l'altro primo main event della carriera per Johan Cross. Non so se vuoi dire qualcosa tu, Alessio.
Ma sì, ne parlavamo in privato perché in sostanza in Spagna ne parlano sempre: ah, sfortunato Cross, ha mancato di un soffio il main event. Ma a dire il vero, poi Federico magari aggiungerà qualche dato statistico, però voglio dire, cioè, è un po' miracolato, nel senso, è riuscito a qualificarsi, buon per lui, però cioè, non è Prado, cioè diamo qualche giusto di Cross, ovvero un applauso, però per il resto dai, cioè, insomma.
Fede, vuoi aggiungere qualcosa su Cross?
Sì, primo main event su 29 tentativi, ecco, non sono esattamente i numeri di un Prado del Supercross, ecco, volendo, però va bene, dai, no. Insomma,
Federico, sì, non è il record di Negi lì che aveva fatto quante 109 tentativi, quante aveva fatto?
Sì, più di 100, dopo Nagy si è qualificato Orlando nella 250 Est, che ormai, vabbè, insomma, potremmo andarci anche noi a lottare per il main event tra un po', però sì, dai, sono un po' le storie dei privati del Supercross che alla fine guardi sempre un po' affascinato. Adesso sta scoppiando anche la Morans mania, che
è vero.
lui e le sue partenze fulmine che stanno un po' illuminando gli americani, tra l'altro. Sabato ha fatto primo o secondo allo shot, era secondo mi pare allo shot della finale, quindi è diventato un po' il Dylan Walsh del Supercross, se ti ricordi Andre l'anno scorso dal mondiale.
Ah beh, me lo ricordo perché avevano puntato tutto sulle partenze, sul loro sistema, e nelle ultime gare era sempre davanti a tutti i primi giri, mi ricordo Mantova poi in particolare. Passiamo alla 250, dove è successo un po' di più rispetto a quello che abbiamo appena raccontato nella 450. Intanto partiamo dalla nuova tabella rossa e dal vincitore, perché finalmente si è sbloccato. Qua Fede mi va riconosciuto che non gli ho portato sfortuna, perché se ti ricordi ho detto che chissà se il secondo posto di Arlington 1 non può dargli, insomma, lo può sbloccare per fargli vincere la prima gara nel Supercross. Il successo è arrivato perché Hunter Lawrence ha vinto bene, ha approfittato anche di quello che è capitato a Justin Cooper, a McAdoo, adesso ci arriviamo. È una vittoria importante per lui, molto bella, perché abbiamo visto quanto si è emozionato insieme al team anche dopo che ha tagliato il traguardo, il segno che si è chiuso un cerchio per lui comunque complicato, perché i tanti infortuni degli ultimi due anni, credo che Lawrence, ecco, aspettasse questo momento davvero da tanto. Il confronto anche col fratello, anche se corre in un'altra costa, però questo è inevitabile. E Fede, l'anterrone di Imola è ritornato, diciamo, dai.
È tornato. Ah, mi piace pensare che abbia ascoltato il nostro podcast.
Sì, sicuramente.
Dopo Daytona ha sentito le critiche che gli ho portato, ho detto adesso li faccio vedere io. E quindi un secondo e un primo posto ad Arlington. No, curiosamente, allora, sono andato a ripescare le statistiche, è salito sul podio per la prima volta nel Supercross nella stessa gara del fratello, quindi ci ha messo appunto lo stesso numero di gare, quindi 5, e ha vinto per la prima volta alla sesta, mentre Jet ce l'ha fatta all'ottava, quindi addirittura è riuscito a vincere prima del fratello, che è una cosa non banale sia per ciò che si dice di Jet, sia per quello che un po' abbiamo sempre detto, nel senso riguardo le caratteristiche dei due fratelli, magari Hunter più incentrato sul motocross e Jet più verso il supercross. E, no, beh, una 250 Ovest molto molto interessante, molto molto divertente, perché ogni gara cambia tutto e alla fine insomma vedi i piloti che se riescono a partire bene poi il ritmo per restare davanti ce l'hanno, perché abbiamo visto lo Swole di turno, il Kyle Peters di turno, l'Harrison di turno, sono partiti davanti e davanti sono arrivati, quindi è una serie molto competitiva e insomma per chi parte dietro, anche se gode un po' dei favori del pronostico, non è facile. Abbiamo visto Cooper che continua insomma a sbagliare partenze, a cadere, Emmacher che anche lui deve un po' trovare la costanza, ma per essere un debuttante ci sta.
McAdoo
che è incappato insomma nella prima serata storta, vabbè, ci può stare. Dopo, al netto del fatto che il taglio di pista sia stato evidente ancora più di quello di Anderson. Lì è stata una disattenzione ancora più importante, perché proprio sembra essersene fregato, cioè lui è caduto, ha saltato un intero tratto di pista, è rientrato davanti a Cooper e sembrava lo stesse facendo apposta, ecco, quindi qui è stato giustamente penalizzato. Adesso abbiamo un Lawrence in testa al campionato e vediamo, perché sicuramente in un buon momento. Adesso poi arriverà Atlanta, in cui dovrà cercare di rifarsi, di lasciarsi alle spalle un po' la prova deludente di Daytona, quindi è un campionato che sta arrivando al suo giro di boa ed è molto interessante, perché abbiamo tre piloti in due punti, ne abbiamo cinque in dieci, quindi staremo a vedere.
Alessio?
Ma concordo assolutamente sul discorso che è una corsa molto interessante, molto vincente, bella da vedere rispetto all'analoga corsa che a mio avviso dal livello più alto, ma non altrettanto spettacolare. Sì. Per questo anche, cioè, valuterei un po' più nel dettaglio questa vittoria di Hunter Lawrence, perché, cioè, voglio dire, alla fine Peters ha fatto podio. Cioè, si è ritrovato nelle condizioni giuste, lui è stato bravissimo assolutamente, però si è ritrovato nelle condizioni giuste per accentrare questa vittoria sicuramente molto significativa, ottenuta con pieno merito e titolo, per quanto, cioè, McAdoo ne ha già parlato approfonditamente Federico, ma anche Cooper, cioè, Cooper ormai non sa partire, cioè, Cooper mi ricorderò una buona partenza dello scorso anno, cioè, credo Anaheim che ha azzeccato la partenza, poi non Cooper, mi ricordo una...
Di Cooper ho letto prima di Arlington 2 che la sua posizione media nel primo giro è attorno al nono posto,
media, quindi
media posizione media,
cioè, che tutto insomma, cioè,
non vinci campionato, sono...
difficile.
No, tenendo conto che sono 22 al via, se lui è nono di media, insomma, cioè, voglio dire, è proprio un disastro. E se non altro sarà un finale molto interessante, anche perché quattro differenti vincitori in quattro gare, tanti rookie combattivi e competitivi, chi più chi meno, poi qualche nome estemporaneo che esce fuori come Peters, poi, cioè, alla fine tu guardi la classifica, ci sono tanti piloti che in questa corsa possono giocarsela per il podio. Sarà un finale sicuramente interessante. Adesso Hunter Lawrence, tabella rossa, buon per lui, e vedremo adesso come reagirà al fatto di essere il leader di campionato, anche se io resto dell'idea che comunque il favorito in linea di massima dovrebbe essere Justin Cooper. Se riesce a partire, cioè, la prossima volta si deve inventare qualcosa, cioè anche a piedi va bene, cioè almeno la prima curva farla in un modo diverso, perché insomma non ha senso. Comunque dai, bel, assolutamente bel campionato, e questo mi fa anche pensare che sarà uno shootout, showdown mozzafiato,
spettacolare,
perché, esatto. Immagino quante tematiche di interesse ci saranno per i titoli di entrambe le coste e via discorrendo. Poi ribadisco il concetto, a mio avviso l'altra costa è decisamente più competitiva. Cioè, ci sono pochi ma buoni, diciamo così.
No, anche perché in ottica shootout comunque i posti garantiti per ogni costa sono 9, che sono quelli della HIT. Considerando quanti piloti competitivi da podio, da top 5 ci sono nella costa ovest, si rischiano di vedere anche esclusioni eccellenti. Esatto. Quindi attenzione.
Non devi sbagliare nulla. No.
Sì.
Se Cooper mantiene la sua media in partenza anche lì, deve rimboccarsi le maniche.
Consideriamo che nelle prime 4 gare della costa ovest sono arrivati a podio 9 piloti diversi. Che tra l'altro adesso uno non c'è più perché Pierce Brown si è infortunato, però mettiamocene qualcun altro che nei 3 potrebbe arrivarci, tipo un Jordan Smith a caso, ecco.
Sì, esatto. Tra l'altro è significativo, come leggevo dopo Arlington 1, come comunque le prestazioni di Hunter Lawrence siano migliorate anche quando è arrivato un nuovo aggiornamento sulla sua CRF, si parla di un aggiornamento elettronico, e rispetto alle gare precedenti, quindi anche quello potrebbe essere una coincidenza perché gli hanno portato materiale nuovo e comunque lui ne ha tratto giovamento portando a casa un secondo e un primo posto, quindi anche questo, visto che ne parlavamo anche per quanto riguarda la 450 di questioni tecniche, può essere stato un fattore per lui. Detto questo, campionato stra aperto, anche la 250 tornerà in pista sabato per Arlington 3 e staremo a vedere insomma se arriverà la reazione di Justin Cooper, se anche Smith troverà il podio come ha detto Fede, quindi per andare a aumentare anche il numero di piloti che sono saliti sul podio, e poi capiremo insomma prima di Atlanta, dove forse per Hunter Lawrence può valere lo stesso discorso di Tomac, ecco, potrebbe essere gare per lui importanti perché appunto con layout simili all'outdoor, e quindi vedremo. Detto questo, grazie mille Alessio per la tua disponibilità.
Ciao a tutti, alla prossima.
Grazie mille Fede.
Ciao a tutti, ci ritroviamo la settimana prossima.
Assolutamente, vi racconteremo la terza gara di Arlington, mi raccomando, P300, attraverso i nostri social trovate tutti gli aggiornamenti su qualsiasi categoria. Detto questo, io vi auguro una buona serata. Ciao a tutti guys.
Ciao.